Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Io sono Roberto Andreoli. Oggi abbiamo un grandissimo ospite. Sono contentissimo della presenza di Fabio. Ciao Fabio.
Ciao Roberto,
Benvenuto Fabio
grazie.
Santini, tra l'altro il mio capo e direttore della divisione Developer Experiences ed Evangelism di Microsoft Italia. Benvenuto per questa prima tua puntata all'interno di Tech Heroes.
Sì, sono emozionatissimo di essere qui con te. Grazie dell'invito, sei stato costretto praticamente a fare questo video, ma sono comunque contento di rispondere alle tue domande e di parlare un po' con le persone che ci guarderanno.
Ottimo. Fabio, la prima domanda
Sì.
che ti faccio è, visto che è la prima volta, sicuramente tanti di quelli che ci stanno seguendo già ti conoscono, però per chi non ti conoscesse, se ci puoi raccontare un po' di te, della tua storia e poi spiegare poi che cosa fai
Va bene,
attualmente.
sarò brevissimo. Io di fatto sono un nerd, come si dice, no? Sai, quelli con gli occhiali che in cantina sviluppano dalla mattina alla sera. E nasco nerd nell'83, quando mia madre mi regala un computer, in realtà non era un computer, era una console, il famoso Commodore 64, e con la tastiera si attaccava alla televisione, non aveva CD, non c'era internet, quindi per 3 mesi di fila ho distrutto quella console continuando a giocare a qualunque tipo di gioco. Dopodiché un giorno mia madre torna a casa con un libricino di 30 pagine con scritto programmare in GV Basic. Io non sapevo leggere l'inglese, non sapevo che cosa volesse dire programmare, ho semplicemente per 3 ore copiato il listato che c'era sul libro all'interno del computer e dopo 3 ore ho visto una mongolfiera che si muoveva nello schermo, no? E lì è stata, secondo me, la prima scintilla e ho cominciato a cercare di capire che cosa volesse dire sviluppare software. E quindi ho cominciato a scrivere software in Basic, dai programmini più semplici, fino a finire la memoria del Commodore 64, quindi 64K. E quando poi è arrivato il computer, il 286 è stato il mio primo computer,
Con una potenza
con una
eccezionale,
potenza di
no? Per
calcolo
quei
eccezionale
tempi.
per quei tempi, e ho cominciato a lavorare, a scrivere software, in qualunque linguaggio possibile, dal C++, il Turbo Vision, e a 15 anni ho venduto il mio primo software scritto in Clipper ad una videoteca. Che oggi non la uso più perché sono finite le videoteche, però l'ho usato per 15 anni e lì ho capito che potevo lavorare nel mondo dell'informatica, non solo divertirmi, per cui ho fatto tutta un'esperienza di scrittura software all'interno di una software house di Milano che si chiama DS Group, che ancora oggi è un partner di Microsoft, fino al 2002 quando sono entrato in Microsoft nella divisione di evangelismo, che è la divisione che oggi gestisco. E oggi, dopo 12 anni di esperienza in Microsoft, ho cambiato 7 ruoli diversi.
Ne hai fatti tanti, sì. Cioè,
Sì, sono scappato da ogni ruolo, diciamo, ho avuto
nel
sette
momento
momenti in
in
cui
cui succede,
scoprivano che non ero capace,
se
mi
andava da un'altra
spostavano in un
parte.
altro
Esatto,
ruolo.
giusto?
E oggi cosa faccio? Oggi ho il piacere di avere un gruppo, di lavorare con un gruppo di persone quasi tutte
Beh,
straordinarie,
sì.
quasi tutte straordinarie. E il nostro mestiere è quello di raccontare con passione la tecnologia, raccontare l'evoluzione di Microsoft, dove sta andando, perché crediamo in maniera molto molto forte che nei prossimi 15 anni l'informatica sarà ancora più presente nella vita di tutti, sia aziendale che personale, e quindi imparare a sviluppare software può anche essere imparare a trovare un lavoro o a farsi un proprio lavoro.
No, ma infatti quello che dici è vero e ieri tra l'altro abbiamo fatto e anche oggi stiamo facendo la nuvola rosa, no? Pink Cloud, ed è bellissimo vedere tutte quelle ragazze a cui noi raccontiamo la magia del software e come possono realizzare i loro sogni.
Sì, assolutamente vero. L'hackathon di ieri è stato un successo, ma in generale la Nuvola Rosa è un successo. Difficile portare delle ragazze nel mondo dell'informatica, perché poi ci vedono e dicono: vabbè, solo
Sì,
loro lo fanno nel mondo
è vero.
dell'informatica. In realtà è un bellissimo mondo, è appassionante. Io dico sempre che sviluppare software è un po' come scrivere musica o dipingere dei quadri, no? E è un'arte a tutti gli effetti, e quindi invito tutti quanti un po' a guardare
Infatti,
con curiosità il mondo dello
infatti,
sviluppo.
infatti. 15 anni, 15 anni probabilmente è cambiato, no? Un po' il mondo, l'hai detto tu, no? Sicuramente oggi non abbiamo più la potenza incredibile di calcolo del
No.
Commodore, fortunatamente abbiamo qualcos'altro, però probabilmente è cambiata anche la Microsoft. Ci racconti un po' il tuo punto di vista e come è cambiata anche in termini un po' di valori, di posizionamento la Microsoft oggi?
Ah, grazie della domanda. È cambiata tantissimo. Quando sono entrato qui nel 2002, il mio scopo era quello di parlare di .NET. .NET era appena arrivato, il mondo dello sviluppo era Microsoft era legato a Visual Basic 6 e quindi .NET era un'assoluta rivoluzione nel modo di fare software, e quindi ho passato i primi 4 anni raccontando questa evoluzione, no? E le tecnologie, insomma, hanno avuto la loro evoluzione, il loro tempo, il loro spazio, qualcuno le ha adottate dall'inizio, qualcuno invece non le ha ancora oggi adottate. Quello che ho visto di cambiamento è stato proprio nella strategia di questa azienda dall'arrivo di Satya, no? Perché il nuovo CEO di questa azienda ha dato non solo una direzione diversa alla Microsoft, io dico sempre non è stato un prendere una nave molto grande come Microsoft e tentare di fargli cambiare rotta, e come sai una nave molto grande
prima di cambiare,
impiega tanto tempo, no? A cambiare rotta. Satya ci sta portando su un mezzo diverso, che non è neanche più la nave, no? Ma è un mezzo come l'aereo piuttosto che come un treno. E perché? Perché è cambiato tutto, è cambiato il modo in cui noi pensiamo che la tecnologia possa aiutare le aziende, è cambiato l'apertura verso a un ecosistema che nel passato era assolutamente solo un competitor, se adesso diventa un co-competitors, quindi aziende che sicuramente rimarranno competitor su alcune anime, ma che possono collaborare con noi su altri aspetti. E quindi anche internamente la cultura di Microsoft, delle persone di Microsoft, sta cambiando verso una direzione di maggiore apertura. Apertura dovuta a due aspetti. Uno di pensiero dell'azienda di Satya e uno di mercato. È evidente che con le tecnologie oggi a disposizione, che non sono solo Microsoft, non è pensabile di costringere le persone a scegliere un certo ambiente di sviluppo, una certa tecnologia, un certo modo di scrivere software, perché non è possibile. Nascono linguaggi ogni giorno, nascono tecnologie ogni giorno, nascono librerie ogni ora.
E poi c'è tutto uno storico. Anche,
e poi c'è uno storico di conversione, no?
Esatto.
L'idea è quella di, lo vediamo nella strategia vera di questa azienda, è di portare sul mercato la migliore piattaforma per chiunque, quindi una piattaforma che possa essere la casa di tutti quanti, che nel nostro caso è la nostra piattaforma cloud, e la migliore tecnologia di produttività. Quindi quando io guardo alla Microsoft oggi, alla nuova visione di Microsoft, sicuramente vogliamo essere l'azienda che porta produttività all'interno delle aziende, delle persone, dal consumatore alla piccola azienda, alla grande azienda. Significa tutto quello che fai lo fai meglio, lo fai con più efficienza, lo fai più velocemente, hai più tempo libero da dedicare alle tue passioni, e questo te lo faccio attraverso la tecnologia. Che tu sia una grande azienda e che hai bisogno di far lavorare 5.000 persone o che tu sia un individuo con un telefonino. Per noi produttività significa farti fare meglio le cose. Dall'altro punto di vista esiste una piattaforma che abilita i nostri partner, le aziende, a sfruttare il cloud per innovare. E non è chiuso, non è un mondo più chiuso, non è solo Microsoft, non è solo produttività con Office su Windows, no? Il cambiamento di paradigma è produttività. Che tu abbia un iPhone, un Android o abbia un Windows Phone, è per me importante che tu sia produttivo come consumatore, ed è per me importante che tu sia produttivo come azienda. Questo è importante, vuol dire aprire, costruire Office per le diverse tecnologie, avere una piattaforma come Office 365 che è accedibile da qualunque browser, da qualunque sistema operativo, così come nel cloud. Non è che sulla nostra nuvola azzurra ci mettiamo solo Windows, ma ci mettiamo Linux.
Poi no? C'è una bella porzione, no? Di macchine virtuali che
gira. Una buona porzione oggi di macchine virtuali gira su Linux. Il motivo è che la Microsoft ha la forza di costruire 19 data center in tutto il mondo e di continuare a costruire data center in tutto il mondo per mettere a disposizione una piattaforma comune. Questa è la nostra forza. Conosciamo tecnologie, sappiamo che cosa vuol dire virtualizzare, sappiamo che cosa vuol dire sviluppare software, e quindi costruiamo qualcosa che vada bene allo sviluppatore che è innamorato di Microsoft, che ha scelto Visual Studio .NET e Windows, allo sviluppatore che vuole fare app per tablet o per Android, alla società che vuole mettere il proprio software che si basa su Linux nel cloud. Tentiamo di fare in modo che la nostra piattaforma sia una casa aperta per tutti.
Per tutti, quindi con un approccio anche, io dico sempre, il cloud ha reso un po' l'approccio anche più democratico all'IT, no? Cosa ne pensi?
Democratico perché solo un'azienda come Microsoft e come i nostri competitors si poteva permettere di fare. Oggi quel tipo di potenza di calcolo, quel tipo di capacità di memorizzazione dei dati, quel tipo di servizi che ti permettono di fare dall'applicazione che ha le push notification fino ai sensori che mandano milioni di informazioni alla cloud, fino a un completo data warehousing per fare analisi dei tuoi dati sempre nello stesso posto. Fino a poco tempo fa, questo tipo di tecnologia era a disposizione solo nelle grandi aziende. Aziende che potevano investire in infrastrutture, in server, in banda, in persone anche per gestire questi data center. Una piccola azienda,
anche economicamente
non era sostenibile. Che cosa vuol dire questo? Che se un'azienda piccolina non poteva permettersi economicamente di costruire una piattaforma di questo tipo, aveva una innovazione più lenta. Doveva aspettare che qualcuno lo facesse per lei. Oggi, dalla piccola azienda, da te come individuo sviluppatore, alla grande azienda, hai a disposizione miliardi di macchine per fare quello che vuoi. Quindi oggi, con la nostra piattaforma, noi abbiamo permesso a chiunque di realizzare l'idea. Perché oggi, se hai un'idea, la puoi realizzare a basso costo. Non ci sono più vincoli, non ci sono più limiti.
E anche questo è valido sia per il cliente finale, sia per il developer, l'IT Pro, ma questo apre, correggimi se sbaglio, grandissime opportunità anche per l'independent software vendor, per gli ISV, corretto?
Allora, chi fa di mestiere il mestiere di Microsoft, che è il mestiere di produrre software, ovviamente ha costruito nella propria storia software per aziende finali piuttosto che software per consumatori. E oggi il cloud dà la possibilità a queste aziende di aprire nuovi modelli di business, dove il mio cliente non è banalmente solo il mio cliente italiano, perché io posso oggi raggiungere con la mia soluzione, che è la più innovativa sul mercato, chiunque sia al di fuori del confine italiano, al di fuori del confine europeo, perché riesco a raggiungere il mio cliente finale senza fisicamente avere la mia filiale in Brasile, le persone che vanno a vendere in Brasile, ed è un costo che io riduco dal mio budget annuale, che posso investire per migliorare la mia soluzione e cercare di toccare tutti. Ma anche per chi vuole costruire e per chi vuole diventare un ISV, noi abbiamo a che fare ogni anno con tante startup, no? Con ragazzi giovani che hanno grandi idee e che vogliono...
E che ce ne sono tanti in Italia.
Tanti, sono tantissime.
Tantissime.
L'hackathon di ieri ha dimostrato le idee delle ragazze, no? Sull'internet delle cose. Ma Microsoft in generale investe tantissimo nel mondo delle startup, e vedere questi ragazzi dai 20 ai 25 anni che hanno oggi la voglia non di trovarsi un posto di lavoro, ma di costruirsi un posto di lavoro... È sicuramente una bella emozione, almeno per me che li incontro spesso. Vedo ragazzi giovani, io mi immagino a loro età non ero in grado di fare un pitch in inglese di una soluzione software. No? Oggi invece vedi ragazzi veramente molto in gamba, e oggi il cloud ha dato loro la possibilità di realizzare le loro idee, perché possono, senza investire nessun tipo di economia, avere un'idea, realizzarla con qualunque tecnologia, metterla all'interno della nostra cloud e tentare di costruire l'azienda. E quando vedi ragazzi giovani che oggi hanno 10-15 dipendenti, insomma
è bello
anche perché, pensando al futuro di questa nazione, vuol dire che il potenziale che noi abbiamo è un potenziale che può in qualche maniera aiutare in generale il paese in cui viviamo.
Assolutamente. Poche settimane fa abbiamo registrato qua su Tech Heroes due puntate, una sugli annunci legati a Windows e una sugli annunci legati più alla cloud, alla nostra strategia, in particolare Azure, alla piattaforma Azure, relativo all'ultimo evento che c'è stato a San Francisco.
Sì.
Build. Senza dover dettagliare tutti i vari annunci, quali sono quelli che ti hanno colpito di più e secondo te quali sono le tecnologie, le novità che produrranno un impatto incredibile sul mercato?
Allora, sulle cose che mi hanno colpito di più lascio lo spazio agli evangelisti del tuo team e a te, che lo fate meglio di me. Vi posso dire qual è la mia visione nei prossimi 10 anni di che cosa potrà portare un vero impatto dal punto di vista dell'innovazione informatica. Ci sono almeno 3 temi importanti, se non 4. Il primo, che è quello che mi affascina di più, è il machine learning. Cioè riuscire a sfruttare al massimo la capacità computazionale che oggi c'è nella cloud per cominciare a prevedere quello che succederà. Oggi la maggior parte delle analisi di business intelligence guardano al passato, cioè, fanno delle foto, no?
È successo questo, bene.
Perché? Perché è complicato analizzare attraverso degli algoritmi molto complessi, attraverso trilioni di informazioni, quello che potrebbe accadere. Oggi il machine learning permette questo. Io sono convinto che questo tipo di tecnologia farà innovazione in qualunque industria. Dal manifatturiero alla sanità. Proprio ieri ragionavo con un professore di medicina su come il machine learning potrebbe prevedere i tumori al seno per le donne. Semplicemente analizzando tantissime informazioni, tentando di correlarle e metterle insieme, ma poterlo fare in un tempo molto breve, perché io su ho centinaia di migliaia di server che possono servire alla mia analisi, che per fortuna non mi devo comprare.
Esatto. E questo abilita tanti scenari anche relativi all'Internet of Things.
Che è il secondo tema, no? Il secondo tema è... Oggi abbiamo già l'Internet of Things, che sono i nostri cellulari, i nostri PC. Il costo di produrre un sensore, il costo della connettività, la disponibilità di connettività sempre più ampia, benché ancora oggi abbiamo delle zone, dei paesi al mondo che non hanno connettività, farà nascere le cose intelligenti. Le cose intelligenti sono sensori, oggetti che producono informazioni che permettono all'oggetto stesso di aumentare valore. Quindi prova a immaginare tra qualche anno tutte queste informazioni che viaggiano nell'etere, che arrivano da qualche parte, che ti permettono di semplicemente migliorare la tua vita, no? Dal punto di vista medico, dal punto di vista professionale, dal punto di vista personale. Quello è un filone veramente importante che potrà portare tante start-up a nascere, a fare bene il successo, tante aziende a tentare di innovare quei prodotti che oggi sono veramente complicati da innovare, semplicemente guardando per esempio la catena produttiva del prodotto stesso. Il terzo aspetto, che è legato un po' a quello che abbiamo fatto vedere il build, è la natural interface, cioè riuscire ancora di più ad avvicinare la tecnologia all'uomo. Abbiamo raccontato degli HoloLens, già con Kinect avevamo fatto dei passi da giganti, ma se io guardo i miei genitori, il computer non è ancora un animale semplice da governare, no? Ogni 3x2 mi chiamano dicendo...
Tu che sei esperto, tu che sei tecnico.
Tu che sei tecnico, tu che conosci i computer, no? E poi la cosa bella è che ti dicono, non funziona qui. E qui, scoprire quel qui è complicato.
Esatto.
Ma io mi rendo conto che se poi io mi metto nei loro panni, usare il computer ancora non è per tutti. Non è come accendere la corrente in casa, non è come tirare su l'interruttore. Oggi già qualcosa è molto simile nell'accendere la televisione. Oggi nessuno di noi guarda più il manuale del telecomando, no? Perché ormai più o meno abbiamo capito come funziona. L'informatica è ben lontana da quello. Per mille motivi. Riuscire a costruire, gli HoloLens sono un esempio, ma fare in modo che la tecnologia venga verso di te quando tu ne hai bisogno, piuttosto che sia tu a dover andare verso la tecnologia. Perché oggi così, oggi noi ci muoviamo verso la tecnologia, andiamo verso la console, andiamo verso il PC, alziamo il cellulare, siamo noi che attiviamo la tecnologia. Mi immagino un mondo in cui questo non sarà più necessario. A seconda di chi siamo, a seconda di quello che ci piace fare, a seconda di dove siamo, sarà la tecnologia che verrà verso di noi. E quindi la possibilità di costruire delle interfacce naturali, sempre più naturali, riconoscimento della voce, degli occhi, delle gesture, è sicuramente un tema importantissimo.
Ok. Ultima domanda, prima di salutare.
Prima di schiacciare il...
Vediamo se te lo meriti. L'ultima domanda è, cosa ti aspetti da Techiros? Cosa vorresti vedere in questo studio? Che argomenti vorresti che le mie persone, ma soprattutto anche tante altre persone all'esterno, venissero qua a raccontare?
Allora, intanto complimenti.
È bello, guarda che roba.
Perché sembra di essere veramente al TG5.
È molto più bello, tra l'altro. Gli piacerebbe a quelli del TG5.
Bellissima idea, bellissima realizzazione, state facendo un bellissimo lavoro. Che cosa vorrei che fosse Techiros? Vorrei che fosse una finestra per tutti. Vorrei che chiunque abbia lì fuori qualcosa da raccontare di tecnologico possa venire qua e raccontarlo. Vorrei dare spazio a studenti, start-up, innovazioni, a chiunque abbia qualcosa da voler condividere, di potersi sedere qui di fianco a te e di poter raccontare la sua storia. Perché questo è Techiros, no? Gli eroi della tecnologia. Vorrei che fosse un momento e uno strumento per poterci permettere a noi di raccontarvi quello che pensiamo siano le future innovazioni, le nuove tecnologie che usciranno, quindi che trasformi un po' il contatto digitale, che spesso è anonimo, no? E spesso è impersonale, in qualcosa di più personale. E il terzo punto è che vorrei fosse anche una finestra sull'azienda. non solo che Tech Heroes diventi qualcosa per cui qualcuno deve venire qui e parlare, rispondere alle domande, magari far vedere delle slide, ma mi piacerebbe molto cominciare a registrare nei corridoi l'azienda, fare interviste alle persone che fanno un certo mestiere e dare la possibilità alle persone che stanno fuori di conoscere meglio Microsoft, perché tutti quelli che poi vengono qui e ci incontrano cambiano idee rispetto a questa azienda, spesso e volentieri.
Ok, dai, allora ti prometto che faremo questa cosa. Tra l'altro, chi verrà? Tra l'altro, qua oggi lanciamo le nuove magliette che abbiamo creato.
Ah, quindi chi viene qua prende la maglietta.
Chi viene qua prende la maglietta, e quindi è un incentivo importante per venire qua, ma soprattutto, lasciatemi dire, è per raccontare quella che è la vostra bellissima esperienza, no? Poi la maglietta simboleggia che entrerete a far parte di questa setta.
Dei Tech Heroes.
Dei Tech Heroes, esatto. L'ultima domanda ti ha fatto, diciamo così, guadagnare il buzz del Tech Heroes.
Quindi posso... Puoi buzzare, io onestamente non ho capito cosa serve il buzz.
Il buzz
ma
è che...
non importa.
Te lo spiego. C'è scritto don't panic.
Okay.
La tecnologia non deve spaventare, la tecnologia abilita l'innovazione.
Allora...
Ciao
a tutti.
Ciao, a presto.